Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Oh, allora.
Ma chi mi ha dato la patente?
Secondo me la motorizzazione di Milano, MCTC Milano.
Quella italiana, sì, ma ormai credo che... Allora, aspetta, siamo nel 2022, è scaduta, no? Quella non me la posso più giocare. In teoria, con la patente internazionale puoi andare avanti a guidare per un anno della tua permanenza negli Stati Uniti.
Ah, sì?
Però, sì, però è una misura del tutto arbitraria e di cui... Cioè, io quando non avevo la patente degli Stati Uniti... ho noleggiato auto con quella italiana, non è che ti chiedono il visto, l'auto noleggio.
Ma certo,
nel senso, non ti chiedono la data di entrata negli Stati Uniti, quindi la convenzione è che dopo un anno devi fare la patente, però non è che controllano. Ciononostante ho fatto la patente, anche perché alla fine è l'unico documento che un immigrato che abbia documenti o meno possa ottenere, e ti fa sembrare agli occhi di chi te lo controlla un americano a tutti gli effetti, perlomeno se non te ne vai in giro in Arizona.
In Arizona invece la patente non vale un cazzo?
Beh, negli stati rossi, che sono quelli repubblicani, tendenzialmente se sospettano che sei undocumented, sospettano... vuol dire se sei messicano o comunque latinx, ti chiedono ben più della semplice patente di guida. In altri stati no, non se lo sognano nemmeno. In alcuni stati è proprio vietato: California, Oregon, Washington State, Colorado. Non ti possono chiedere più che la patente per un'infrazione stradale. Per altri tipi di cose, ovviamente.
Certo.
Ovviamente sì. La patente si fa andando alla motorizzazione. La motorizzazione, io non so se paese che vai, motorizzazione che non cambia mai,
mm-hmm.
Però perlomeno Italia, Stati Uniti, dal punto di vista della motorizzazione...
Una fazza, una razza?
Una fazza, una razza. Parastato un po' dappertutto. La motorizzazione è magnificamente immortalata dalle due sorelle di Marge Simpson.
Selma.
Patty e Selma. Patty e Selma sono il tipico impiegato della motorizzazione civile. Mi rendo conto che è una gigantesca generalizzazione, però ogni volta che ci ho avuto a che fare la sensazione è stata esattamente quella, cioè una specie di abisso di burocrazia tendenzialmente inutile.
Ecco, infatti, quindi stavo per dire, anche quella americana è meravigliosa allora di motorizzazione.
Sì, sì, sono riusciti peraltro a parcellizzare la burocrazia in un modo in cui in Italia ce lo sogniamo, nel senso che ci sono molteplici file che devi fare per ogni appuntamento con la motorizzazione, non importa quanto sia semplice la procedura, e possibilmente tutti gli sportelli sono su livelli diversi della struttura.
Certo, ovvio.
È veramente tanto lo stereotipo cinematografico della burocrazia. La patente non si può convertire, tranne in alcuni stati, ma è comunque complicato e quindi alla fine fai prima a farla. Come funziona?
Ah sì? Cioè devi rifare l'esame e tutte queste cose qua? Ma dai!
Sì.
Che roba!
Sì, sì, sì.
Racconta?
Tendenzialmente è piuttosto standard. C'è una parte con un quiz, che ti danno un librone che devi imparare a memoria, esattamente come era perlomeno quando l'ho fatta io. E poi c'è una parte pratica. Qui tu dici che differenza c'è se guida dalla stessa parte e alla fine guidare è guidare. Sì, però sono molto pignoli su alcune regole particolarmente precise che spesso sono locali, cioè variano anche di stato in stato.
Ah.
Quindi per dire, quando mi sono trasferito dalla California allo stato di Washington non mi davano semplicemente un'altra patente, dovevo perlomeno rifare il test il quiz.
Veramente? Che
Sì,
palle.
sono 100 domande con 5 errori, 6 errori, sei fuori. Io ho fatto due errori, mi hanno detto pa passato, quindi ho preso il mio foglio e me ne stavo andando e il signore della motorizzazione, molto indispettito, ha detto no, torna qua, guarda i tuoi errori, impara dai tuoi errori.
Beh, magari modi così così, però la sostanza ci sta.
Sì, io peraltro avevo fatto due errori, nel senso che avevo lasciato la risposta in bianco, una non me la ricordavo assolutamente e una perché volevo fare lo spiritoso, ma il senso dell'umorismo del tizio era uguale allo zero. In pratica la domanda era, per quanti minuti in California puoi lasciare un bambino di più di 5 anni in macchina ed è 5 minuti e lo sapevo benissimo, ma a me sembra comunque una crudeltà, porca troia, porta dietro tuo figlio.
Sì. E gliel'hai fatto notare?
Gliel'ho fatto notare, ma lui non ha capito che era una battuta o forse non era sta gran battuta e ha reagito malissimo, però ormai avevo passato il test,
Forse
quindi
lui
chi se ne...
stesso aveva un bambino che lo attendeva in macchina da più di 5 minuti e quindi l'ha vissuta un po' sul personale.
Credo che non abbia avuto alcuna esperienza di senso dell'umorismo sul posto di lavoro per i 35 anni che sembrava aver lavorato
Ah, ok.
alla motorizzazione. Sì.
Ok,
C'è da dire che una volta che hai la patente funziona tutto online, non le devi vedere mai più, schiacci dei bottoni, paghi ed è abbastanza meraviglioso da questo punto di vista. Ma torniamo al conseguimento della patente. Il test di pratica si focalizza su quelle che sono le particolari idiosincrasie del luogo, che ovviamente non è il parcheggio, perché puoi letteralmente parcheggiare dove diavolo vuoi, hai lo spazio di un paio di isolati, quindi per dire
ma
sì, è vero che non sanno parcheggiare in retromarcia, ma perché ne dovrebbero aver bisogno? Mai
non
nella vita.
succede mai di ok.
Mai, mai.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply.
Hanno delle curiosità piuttosto particolari, tipo le moto devono essere parcheggiate sempre a 90 gradi rispetto al marciapiede e devono occupare lo spazio di una macchina.
Ok, i 90 gradi nel senso che sì, ok, di punta verso il marciapiede.
Verso
O
il
di
marciapiede e
culo, sì.
occupare il posto di un'auto. Cioè, più moto possono parcheggiare nel posto di un'auto, ma non possono parcheggiare fra due auto.
Ah, certo. Beh, ha
Che
senso.
peraltro è una regola che è cambiata di recente in California, ma vale anche sulla strada, che è il motivo per cui non è così popolare in città lo scooter o i due ruote come è in Europa, perché è vietato infilarsi fra le auto. Cioè, one
Ok.
man, one vote nella corsia. E quindi a quel punto, se te ne devi stare in fila con la tua Vespa, esattamente come staresti in fila in una macchina, alla fine usi la macchina
Sai, almeno non piove, tipo,
che è più
dentro.
comoda. Cioè, non sto dicendo che hanno ragione, però capisco
Qual è il
il ragionamento
ragionamento?
che ci sta
Certo.
dietro. A San Francisco, siccome ci sono le colline, sono particolarmente fissati con questa cosa che quando parcheggi, oltre che vabbè, tirare il freno a mano, quello è buon senso, devi sempre girare
Le ruote.
le ruote in modo che vadano contro il marciapiede a seconda che sei in salita o in discesa. Che quando sei in collina ha copio le altre macchine perché non mi rendo mai tanto conto. Sono $140 la multa se tieni le ruote dritte. Non c'è una...
Sai che questa roba la passerei subito perché lo faccio, cioè avendo la paranoia di mezzi molto vecchi che ho avuto, questa, la paranoia del oh mio Dio e se si toglie il freno a mano e devasto qualcosa, per cui ho imparato a farlo anche io, anche se a Milano capirai quante discese.
Ho capito anch'io come funziona, il problema per me è riuscire a battezzare una pendenza abbastanza pendenza perché sia illegale, perché poi se lo fai sul piano, cioè comunque devi avere le ruote dritte, quello è ciò che è prescritto, quindi semplicemente mi sono adattato al prima di lasciare di chiudere la macchina, guardo cosa hanno fatto gli altri e copio.
O una livella, potresti portare una livella. Sì.
Ma credo che alla fine non lo sappiano nemmeno quelli che danno le multe, è più una cosa alla Spartaco, io sono Spartaco, cioè se tutti ce le hanno girate adesso dai la multa a tutti perché a te sembra in discesa.
Sì, capisco, certo.
Una cosa di quel tipo. Peraltro quelli che danno le multe, che noi chiamavamo gli ausiliari del traffico, non so se nel frattempo nel linguaggio si sono evoluti termini più dispregiativi. C'era un termine dispregiativo che fortunatamente è considerato assolutamente non più il caso, ed è meter maid,
cioè la babysitter del parchimetro?
La governante del parchimetro.
Ok.
Sì, che, un modo che non implica un genere, nel senso che venivano chiamati meter maid tutti, quale che fosse il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, adesso appunto non sta più bene, sono comunque implacabili, vanno in giro con il gessetto.
Cioè? E cosa ci fanno? Ti scrivono le parolacce?
No, fanno un segnetto sulla ruota, perché nei posti dove c'è divieto di sosta per... più di un'ora, passano ad intervalli inferiori all'ora, e se il gessetto non si è mosso da dove era, vuol dire che non ti sei mosso e ti fanno la multa.
E scusami, se tu arrivi da
una lunga stanga con un gessetto.
Ah, ok, sì, me lo immagino.
E se tu arrivi da un altro parcheggio, sì, mi sono fatto questa domanda tante volte e tutti mi guardano come uno che sta cercando un elaborato sistema per non pagare la multa ed è sconveniente e ho smesso di farlo.
Perché sei italiano, quella cosa lì, certo.
sì, assolutamente. Mob. Poi a San Francisco con i divieti di sosta sono particolari. Devi anche cercare di imparare quelle che sono le regole locali, tipo a San Francisco non è vietato parcheggiare davanti alla casa di qualcun altro, ma è convenzione che davanti alla casa di qualcun altro parcheggia solo qualcun altro, cioè quello che
abita lì.
Esatto. Quindi se non ti vuoi trovare la mattina con delle note lunghissime, passivo-aggressivissime sotto il tergicristallo, non parcheggi davanti alla casa di qualcun altro. Ma veniamo all'esame pratico. Io non lo sapevo, l'ho fatto a San Francisco e preso tutti in giro e ogni volta che lo racconto ridono. Nessuno lo fa a San Francisco perché sono l'unico posto in California di cui gli frega qualcosa. Altrove ti fanno accendere la macchina e dai la patente. A San Francisco invece sono particolarmente tignosi.
Ah,
ho fatto l'esame a Santo Stefano il 26 dicembre, è durato 3 ore e 45 minuti.
Due coglioni, dove l'hai portato?
Nel pomeriggio. Questa signora... Beh, innanzitutto aveva l'ossessione che hanno tutti i codici della strada americani per il punto cieco, il blind spot. Qui non puoi fare niente sulla strada prima di controllare il punto cieco, che significa smettere di guardare di fronte a te, nel frattempo eventualmente investire degli skateboarders, ma controllare alla tua destra che non ci sia qualcosa che non venga inquadrato dalla tua visione periferica e due specchietti retrovisori.
Ok,
capisci
sì.
Che in 3 ore e 45 che controlli il fottuto punto cieco e ti trovi davanti la faccia di questa signora, io ad un certo punto avevo un certo pudore, cioè mi sentivo di invadere il suo spazio. Quindi ammetto di aver saltato dei 157 test che mi erano richiesti una ventina di quelli ed ero preoccupatissimo, ma mi ha detto comunque erano 20 errori, ma tutti dello stesso tipo, quindi possiamo correggerli. Agli stop ti devi fermare, ma fermare davvero.
Ah sì, beh, questo a regola anche qua in teoria l'esame, cioè fermo, proprio che fermo, ma non arriva nessuno, no,
Sì.
fermo, così.
Non ci sono nemmeno lontanamente il numero di stop che puoi trovare in una città americana.
Cioè ci metti 10 minuti a fare due isolati, tipo.
Grosso modo sì. Da pedone devi stare anche attento a un'altra cosa. Beh, a parte che con il rosso le macchine possono girare a destra,
Ah sì, giusto, è vero, sì.
e quello può essere pericoloso se non sei abituato. Ma c'è anche questa cosa che siccome le strade sono progettate per lo più per le auto e non si prevede che tu te ne vai in giro a piedi, il semaforo è dopo l'incrocio.
Il semaforo è
Capisci?
doppio ri... Madonna
Capisci
mia!
quando non sei abituato in città che problemi può dare?
Eh sì, porca miseria.
Io ho passato un paio di settimane fermandomi nel mezzo di alcuni incroci, pensando che la linea di riferimento era il punto
Eh sì, per forza,
dopo.
vedi il semaforo.
Sì.
Quindi devi guardare avanti, in pratica, cioè devi anticipare.
Sì, devo dire che una volta che sei abituato non è così difficile alla fine, perché comunque le intersezioni vengono segnalate con dei cartelli da prima e comunque cioè, non, è proprio davvero semplicemente una questione di abitudine. Così come una questione di abitudine è la questione della precedenza. La precedenza non ce l'ha chi viene da destra, la precedenza ce l'ha chi si è fermato prima.
Chi si ferma, non chi cerca di passare.
Sì, praticamente se c'è un incrocio,
Mi
gli
piace un
incroci con gli
casino.
stop sono quasi tutti con quattro stop. Quindi il primo che arriva si ferma e si dà per scontato che sarà il primo a ripartire. Questa cosa sembra complicata, ma poi è come quando leggi le regole del Monopoli, poi ci giochi ed è più facile che siano
Ma
regole.
no, ma infatti mi sembra molto di buon senso effettivamente, perché così togli anche la voglia di, cioè, quello che cerca di scannare per passare prima degli altri.
Esattamente. Se fai cenno a uno, no, ma passa, passa, ed era il tuo turno, è un'infrazione.
Sei un babbo, certo. Sì.
Sì, c'è una variante a questa regola che ha creato il nostro collega Niccolò Vecchia quando era in California, che arriva in un incrocio, si fermano tutti e passo io.
Ah!
Funziona anche quella, nel senso che comunque sono tutti fermi, però non è come va fatto.
Però sei un po' stronzo. Ciao Nick, se
No,
ci stai ascoltando.
però cioè, capisci? Prova a metterti nei panni di un italiano confuso che vede all'improvviso tutti quanti attenersi ad religiosamente ad una regola che probabilmente in Italia salterebbe in una frazione di secondo.
Certo.
Cioè, secondo me è quasi shock post-traumatico, capisci?
Sì.
A proposito
Non male.
di regole locali, ce ne sono di curiose in giro per gli Stati Uniti. Quella che mi piace più di tutti è quello che si chiama Idaho Stop. L'Idaho Stop funziona per le biciclette. Curiosamente, viene adottato anche in altri stati, cioè tipo nello stato di Washington si usa l'Idaho Stop, che significa, che se sei in bicicletta e se è rosso ma non passa nessuno, puoi andare.
Ah, vabbè, sì, Idaho Stop. Beh, è comodo.
Beh, sì, cioè, ha tendenzialmente senso.
Ha tendenzialmente senso, certo. Scusami, ma il problema di traduzione dei codici della strada fra uno stato e l'altro provoca dei grandissimi casini?
Ma oggettivamente non ho idea, non ho nemmeno mai provato a
Cioè, non c'è
o
stato
usare
tipo.
come scusa, mi spiace, questa cosa in California è legale o è
O un grosso
tipo.
incidente, purtroppo era dello Utah, non lo so, cose così, no.
Guarda, non lo so a livello assicurativo, cioè parlo semplicemente per esperienza personale. Ci sono alcune cose a cui io sono più sensibile, nel senso dal punto di vista pratico, e me ne accorgo tendenzialmente, siccome la gran parte degli americani vive in macchina, non se ne rendono assolutamente conto. Per dire, c'è questa condizione che da pedone ti devi abituare al fatto che non sei colui che ha la precedenza sui marciapiedi, è una roba che mi fa girare il coglione
E chi è che ce l'ha?
chissà quanto. Le macchine che escono,
Ma
nelle,
no!
sì, ci sono delle sirene, e quando la sirena parte, tu che, immaginati la gioia peraltro di avere delle sirene che partono in continuazione sul tuo stesso isolato perché una macchina esce, quando una macchina sta per uscire o quando una macchina è uscita, suonano brevemente e il pedone deve dare la precedenza. E l'idea, guarda, è che non possono, che devo stare attento a delle macchine anche quando sono sul marciapiedi, è una roba che
È
non
fastidioso
tengo.
tanto, almeno qua hai la soddisfazione di mandare a fanculo quello che ti taglia la strada perché esce dal passo carraio, questo sì, almeno quello.
C'è da dire che questa cosa si paga e i soldi raccolti dai dalle municipalità per questa cosa qua vengono reinvestiti in piani per la mobilità. E
Ah sì?
poi non so, sì, perlomeno a San Francisco lo fanno bene, poi non so come lo facciano in Texas. Piani per la mobilità in Texas, io mi immagino delle cose oggettivamente brutte.
Dei lanciamissili per lanciare le
Sì.
persone, tipo.
E per il resto, appunto, non credo che ci siano differenze così sostanziali. Il fatto che il codice della strada della California debba specificare che è vietato sparare ai cartelli stradali mi ha fatto chiedere, se in altri stati invece si può. Non
E si può?
lo so. Però in generale, quando viaggi, soprattutto nel centro-sud degli Stati Uniti non esiste un cartello stradale che non sia completamente
Sforacchiato.
devastato dai proiettili.
Collaborato.
Detto questo, non so quanto sia legale. In California hanno voluto mettere tutti i puntini i limiti di velocità sono abbastanza frustranti.
Sono bassissimi, no? Tipo ovunque.
Sì, in California sono 55 miglia all'ora, che sono meno di 100 km all'ora anche in autostrada.
Figa, ok.
Sì, però a parte in alcuni stati, spesso guidare negli Stati Uniti è una striscia d'asfalto dritta, e usano quasi tutti quell'aggeggio che fissi il cambio automatico in quinta e la macchina va dritta.
Sì, sempre a quella velocità lì, certo.
Sì, però sì, è particolarmente, cioè non che mi piaccia correre, però la sensazione di nessun controllo del veicolo su cui sei, fra l'altro con un limite di velocità così dalla minchia, perché 55 miglia all'ora sono a metà corsa di qualsiasi acceleratore.
Quindi è super poco
Cioè,
soddisfacente.
no, nel senso è proprio, cioè, guida, fatti le 5 ore da San Francisco a Los Angeles tenendo l'acceleratore a metà corsa, ti vengono i cazzo di crampi, perlomeno mettete degli anelli in fondo così lo pigio tutto e vado a 55 all'ora.
Dovresti mettere un mattone sotto per avere un fondo corsa un po' prima.
Una roba così è veramente super noioso. E poi appunto quando hai le macchine col cambio automatico invece. Questa condizione non è una striscia d'asfalto dritta nel deserto, ma è attraverso le montagne rocciose. Ci sono altri problemi di sicurezza, ma vabbè,
Certo.
quello. Nel senso che il cambio automatico, soprattutto sulle sedan che ti noleggiano a 24 dollari al giorno, non è particolarmente avanzato e quindi non riconosce, cioè non distingue la salita dalla discesa o dalla curva.
Ah, quindi se arrivi a una salita inizia a sforzare.
Sì, oppure sei in discesa su due corsie, c'è cioè una curva particolarmente problematica e passa in quinta.
Ah, ok, molto bene. Sì, è vero, ne avevo sentito parlare di questa cosa qua.
Cose così, cose così. E la patente ti viene rilasciata il giorno stesso?
Ah, veloce, bello.
Sì, dopo quasi 4 ore di strazio, la patente viene rilasciata il giorno stesso, ha valenza di 5 anni e scade ogni giorno del tuo compleanno.
Ah, ok, anche qua adesso.
No. Mi chiedo se sia una cosa che rende più facile ai tabaccai capire se sei maggiorenne o no.
Beh, se hai la patente qua sei maggiorenne sempre, per cui qua non conta. Là potrebbe avere senso, perché così non devi fare il calcolo. No, no. Tu dici.
Una roba di... Oppure semplicemente perché ti ricordi...
Secondo me perché te lo ricordi.
...la tua vita e in più ti scade. La patente si rinnova online, in California costa $35, ma se vuoi fare quella che ti autorizza a volare costa $170. In pratica, con il fatto che la patente la poteva prendere quasi potevano prendere quasi chiunque, al di là di quello che fosse il rispettivo status, Trump ha fatto una legge, ha cambiato la legge federale, e a partire dal 1 gennaio dell'anno di 2 anni fa, per volare serve una super patente, che è quella con i dati biometrici e che ti danno semplicemente avendo le carte in regola. Comunque non la fa nessuno perché costa un sacco, e se vola hanno preso a passare ad usare il passaporto. C'è da dire che prima negli Stati Uniti si poteva volare veramente con qualsiasi cosa. Ho visto gente prendere l'aereo San Francisco New York con la tessera del Costco.
Credo. Ma veramente?
L'equivalente del Costco sia la metro. Sì, perché ha una foto.
Ah, quindi basta quello.
Qui alla fine non esiste la carta d'identità. La gente prende la patente ad un certo punto, tranne in alcuni stati in cui puoi prendere semplicemente un ID. Che è un problema peraltro in alcuni stati, perché questa cosa fa sì che un sacco di gente, soprattutto anziani, non possano andare a votare. Però appunto tutto ciò faceva sì che qualsiasi tesserino che avesse su una tua foto veniva considerato perlomeno prima dell'11 settembre. Poi.
Certo, poi immagino che le cose siano cambiate abbastanza.
Questa cosa è progressivamente cambiata, perché comunque io ero qua quando ho visto gente prendere l'aereo con la tessera del Costco. Peraltro una donna ben più alta di me, che sono alto, che tendenzialmente aveva preso l'aereo da New York alla mattina perché voleva bere qualcosa a San Francisco e stava tornando indietro.
Quanto costa New York San Francisco più o meno? Cioè i voli interni costano poco?
Costavano poco fino a 15-10 anni fa. Poi tendenzialmente, come tutto ciò che è legato alle compagnie aeree, è salito di prezzo tanto. Però il tipo di approccio che c'è con il volare è ancora molto simile a quello che noi abbiamo con il treno. Cioè, il treno non lo prende nessuno, si vola e i voli interni sono davvero simili. A parte che hanno le ali e volano, alla fine sono dei torpedoni, anche proprio come atteggiamento della gente che li prende.
Ok, non c'è quella la sacralità che c'era un tempo per
no,
l'aereo.
No, ma non
mobile.
Solo, cioè tu sei abituato che quando, non so, prendi l'aereo, comunque è stato pulito, disinfettato, hanno cambiato il cibo, tutto quanto.
Sì, certo.
E quindi la prima volta che ho preso un aereo per Seattle e ho constatato che in realtà... arrivava da Los Angeles e non aveva neanche fatto scendere i passeggeri e poi farli risalire tutti, ma semplicemente era come se stessi salendo su una corriera intasata. Così. E perché tendenzialmente è così, e sono dei voli assolutamente sgangherati, e adesso tendenzialmente costano quasi tutti fra i 400 e gli $800.
$400-$800.
Sì, Los Angeles sotto i $400 non si trova più, Seattle, da San Francisco. Seattle la stessa cosa, stiamo parlando di voli che erano sotto i $200 una decina di anni fa. Ben sotto i $200.
Ok.
Una cosa che mi sono dimenticato di dire sulle regole del codice della strada è che bisogna stare attenti ai distretti in cui sei.
Cioè?
Perché il codice della strada cambia a seconda del tipo di zoning, di concessione edilizia.
Ma veramente?
Sì, in tutti i financial center, che tipicamente è il centro commerciale, downtown, di tutti gli Stati Uniti il limite di velocità è di 25 miglia all'ora. perché è un financial district. E tu devi sapere che è un financial district.
E quindi si guida diverso, pensa a te.
Si guida diverso. Vabbè, ci sono ovunque ci siano delle scuole, tutti i limiti di velocità e le regole di parcheggio cambiano negli orari in cui si entra e si esce a scuola. Peraltro ho visto dei casi di ingorghi da uscita scolastica a Oakland inimmaginabili. Cioè, sto parlando di 3 ore di coda su una delle principali arterie della città perché è l'uscita di una grande high school e tutti si fanno venire a prendere.
Ah, anche lì, che bello!
Sì, sì. No, ma credo che ci siano studenti che non hanno mai preso un autobus in tutta la loro vita e nemmeno lo considereranno mai.
E vai a piedi!
Nei luoghi residenziali, invece, dove la gente va solo a dormire, soprattutto in quelli un po' fighetti, dove tutte le case sono costruite attraverso il modello urbanistico del cul-de-sac, devi stare molto attento. Allora, innanzitutto, non puoi entrare con un furgone, tranne quelli autorizzati.
Ok.
I furgoni non possono circolare in interi quartieri perché hanno paura del rapimento di bambini.
Ah, per quella roba lì?
Sì.
Veramente?
Sì.
Ma è così comune?
E devi stare davvero... non riesco a capire se è così comune o se è la più grande paura, una delle più grandi paure percepite nel paese. C'è da dire che ho assistito un paio di episodi che prima solo a Law and Order.
Cioè?
Cioè proprio tizio che passeggia per il parco, vede una bambina, la prende per il braccio e inizia a correre.
Minchia.
Che però ancora, capire quanto sono comuni e quanto semplicemente...
o porti sfortuna.
Sì, poi... Cioè leggendo i numeri non si riesce a capire... se è più comune che altrove, forse è semplicemente fatto con più alla luce del sole o è più frutto dell'occasione o semplicemente ci sono più persone che hanno problemi di quel, non ne ho davvero idea. Però appunto è una paura grossa, è la paura. E bisogna stare attenti perché comunque dire a cavolo non lo sapevo, insomma non è una situazione che ti credono particolarmente e arrivano con gli elicotteri.
Ah, la famosa Amber Alert, quella roba lì?
No, se guidi un van in un quartiere che non puoi.
Ah, ancora, ok, minchia. Va bene.
Esagerato. L'Amber Alert, ci sono, cioè l'Amber Alert, il Silver Alert, l'Alert il Silver è per gli anziani, Amber è per i minori. Direi che da quando sono qua ne ho ricevuti di media un paio all'anno.
Ok, pensavo peggio.
Ancora, non ho davvero idea di quanto siano più comuni o semplicemente qua sia più comune una certa spettacolarizzazione mediatica di questi episodi, però per dire, il trovare foto di persone scomparse sui pali, il sapere che il sabato e la domenica ci sarà in un determinato parco una raccolta di volontari per cercare una qualche ragazza sparita è un'esperienza abbastanza comune.
Pesante.
Sì, con tutti i cliché della fiction che conosciamo bene, confermati, nel senso quando scompare una ragazza nera non porta niente a nessuno, se la ragazza è bianda e bionda e bianca cambia tutto.
Ovviamente.
Quanto dalla reazione delle forze dell'ordine alla reazione
della popolazione.
Della popolazione. In generale in quei quartieri non è nemmeno tanto consigliato andare in giro se non vivi lì, perché la gente sa chi vive da quelle parti, sa che macchina hanno, quindi la polizia la chiamano sempre e comunque. essendo bianco in genere non ti succede assolutamente niente. Se hai una spiegazione migliore di stavo giocando a Pokémon, che era il mio caso, su un furgone U-Haul, perché comunque è il noleggio più meno caro che c'è, però appunto non essendo bianco credo che possa essere più problematico, come tante altre cose.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.